aperta, scarcerando, porta via la mia anima da qua. Ciao a tutti e a tutti, noi siamo gli Scasso e questo è il nostro...
E allora, come anticipato durante la lettura delle prime pagine nei redazionali di questa mattina, alle 11.17 siamo in collegamento con l'avvocato del lavoro Alessandro Brunetti delle CLAP, le Camere del Lavoro Autonome e Precario. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi.
Ciao, e insomma volevamo un po' con te fare dei ragionamenti a partire da una questione primaria, che è la precarietà come condizione contemporanea, diciamo, del lavoro e della vita, che tocca più o meno tutte e tutti e noi. Insomma, condizione che ha cominciato ad esserlo a partire dalla metà degli anni 90, si è consolidata negli anni 2000, con la crisi poi è divenuta propriamente una condizione generalizzata. C'è chi salta da un lavoro precario a un altro, dalla partita IVA al contratto precario, la ritenuta d'acconto, dall'impiego stabile fino alla disoccupazione, e in qualche modo ci sono almeno tre o quattro elementi comuni che in questa frammentazione drammatica uniscono a nostro avviso figure lavorative ed esistenziali differenti. Salari o compensi bassi, bassissimi, la completa assenza di diritti, parliamo di mancata diritto alla maternità, alla malattia, alle ferie, il mancato accesso al welfare, quindi a un reddito di base e di previdenza in primo luogo, e anche però bassissimi, a volte nulli, livelli di sindacalizzazione e di organizzazione collettiva, e anche aggiungiamo noi di solidarietà minima sui luoghi di lavoro, in cui la logica che prevale è quella della fedeltà, sicuramente non la della reciprocità. Parlavamo di figure lavorative ed esistenziali differenti. Voi come CLAP in particolare avete seguito le lotte dei riders e dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, che vengono dall'esperienza tra l'altro molto bella di questi giorni di occupazione del Globe Theater. Quindi a te la parola per un po' raccontarci.
Ma diciamo, a noi è sembrato, come dire, non casuale l'intervento e l'emergere, diciamo, delle lotte in questa fase tra categorie che apparentemente non sembrano, come dire, avere elementi di coincidenza, appunto i lavoratori dello spettacolo, i riders. In realtà poi seguendo in maniera analitica il percorso che ha, come dire, condotto allo scenario che tu hai descritto in maniera molto puntuale, è evidente che in realtà lo smantellamento delle tutele e dei diritti che si è, come dire, svolto in questi ultimi anni è avanzato non in termini lineari, ma ha avuto degli strappi, ha avuto delle aree, dei bacini di sperimentazione più aggressiva, esattamente come per il diritto penale le curve degli stadi sono stati dei terreni di sperimentazione per le misure securitarie imposte al corpo sociale nella sua interezza. Così il lavoro nello spettacolo, nella logistica, dei trasporti, sono stati degli ambiti in cui in qualche modo si è, in termini proprio di sperimentazione, si è lavorato per imprimere misure più aggressive e più violente, che poi sono piano piano state generalizzate, sono diventate condizioni generali, come sempre dicevi bene te. Allora, qual è stato il punto unificante? Il primo punto unificante tra queste due figure è una massiccia elusione delle tutele del lavoro subordinato. Ecco, questo è stato il carattere primigenio che ha, minimo comune denominatore di entrambe le figure. Abbiamo rapporti di lavoro che sono dal punto di vista socio-economico e come dire, strutturale, materiale, profondamente subordinati, ma che vengono mascherate in gran parte dal lavoro autonomo. In questo senso diciamo, le lotte dei riders hanno prodotto una pletora di sentenze sia a livello nazionale in Italia che all'estero, in Inghilterra ad esempio, che hanno del tutto smascherato la truffa che è stata perpetrata ai danni dei lavoratori. Cioè, si è emerso che in realtà in un'ottica in cui la subordinazione non viene in qualche modo concettualizzata in termini moderni, per cui, come dire, la penosità della subordinazione, la subalternità socio-economica non passa attraverso rigidi orari di lavoro, rigide direttive, un esercizio di un potere disciplinare pressante, ossessivo e continuativo, ma passa semplicemente dal fatto che tu non sei padrone del risultato del tuo lavoro, non ne puoi disporre liberamente, ma esso va a valorizzare in maniera diretta il patrimonio del datore di lavoro. Ecco, in questo caso la giurisprudenza, la Cassazione in Italia ha specificato che la libertà del lavoratore di poter scegliere quando lavorare, come lavorare, come dire, attraverso una flessibilità autonomamente e unilateralmente individuata come più opportuna, ecco, questo non inficia la possibilità di accedere alla subordinazione, alle tutele che ne consegue. Questo ragionamento è un ragionamento che può essere esteso anche ai lavoratori dello spettacolo, sia artisti sia tecnici. Noi abbiamo lavoratori che vengono inquadrati come autonomi pagati a partita IVA, ma in realtà sono all'interno di una subordinazione sostanziale. La Cassazione spiega che l'elemento di sostanzialità va ravvisato soprattutto nel fatto che il lavoratore non è libero di poter organizzare la propria attività lavorativa. Cioè, quando tu stai dentro obbligatoriamente in un sistema organizzativo che tu non sovranizzi. Ecco, in questo caso, con quest'ottica abbastanza aperta, noi possiamo dire sia nello spettacolo che all'interno appunto dei lavoratori della delivery e delle piattaforme che, non disponendo della possibilità di organizzare liberamente il proprio lavoro, vi è una subordinazione. Allargare quindi le maglie della subordinazione consente due movimenti che sono a mio avviso interessanti e utili. Da una parte ridistribuire a una platea più vasta le tutele del lavoro subordinato, ma dall'altra alleggerire anche la penosità insita nel lavoro subordinato. Cioè, da oggi in poi possono essere considerati subordinati i riders e i lavoratori dello spettacolo, ma allo stesso tempo possono i lavoratori subordinati dire: non è essenziale più avere la matrice violenta di un nastro orario a cui sono sottoposto, non è più necessario che io dovesse essere sottoposto a direttive stringenti e a volte massacranti, perché poi ovviamente la tendenza è quella di, come dire, premere sull'acceleratore della produttività sempre e comunque. Ecco, tutto questo genera dei movimenti a mio avviso virtuosi, però ovviamente con questi movimenti virtuosi non si può anche pretendere di, come dire, coprire tutto l'universo della vita messa al lavoro. Per esempio, all'interno del mondo dello spettacolo ci sono anche autentici lavoratori autonomi. Sono lavoratori autonomi che non hanno una figura, non sfociano nella dimensione imprenditoriale, perché sono lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in una situazione di lavoro personale, non hanno dipendenti, spesso sono monocommittenti, ecco, ma sono autenticamente autonomi, possono determinare l'organizzazione del proprio lavoro. Ecco, rispetto a queste figure c'è una grandissima, enorme, insopportabile lacuna all'interno del nostro ordinamento, perché per i lavoratori autonomi con lavoro personale non vi sono delle tutele minime che vanno rispettate. E il caso, questo è uscito anche fuori dai lavori che abbiamo svolto a Globe Theater in questi giorni, risulta essere diciamo urgente mettere in agenda l'individuazione di tutele minime, che possono essere sia dal salario minimo su base mensile, perché bisogna coprire per i lavoratori intermittenti gli spazi intervallari, possono essere la malattia, le ferie, la maternità e quant'altro, ma l'importante è che venga introdotto insieme a queste tutele minime anche delle forme di garanzia, soprattutto per i lavoratori autonomi che svolgono attività diciamo perdurante nel tempo. C'è bisogno di una sorta di stabilità della prestazione, cioè non posso essere sottoposto alla libera rescindibilità del contratto da parte del committente, perché altrimenti le tutele minime sono scritte sulla sabbia. Una volta che io le aziono, la ritorsione è che mi cacci, ecco là che tu mi puoi dare anche le tutele minime più sensate del mondo, ma io non le attivo in caso di violazione perché ho paura di perdere la commissione. Quindi questo è un po' il quadro che secondo me unifica queste figure, le più quelle più bersagliate, più colpite dai processi di strutturazione, di precarizzazione, adesso hanno la possibilità di poter rivendicare da una parte una subordinazione che non prevede uno scambio con la libertà, ma tutt'altro, mantenere le proprie libertà e ottenere le garanzie della subordinazione, e dall'altro bisogna, cioè, i tempi sono maturi per aprire il campo a delle tutele per il lavoro autonomo personale, non imprenditoriale. Ecco, insomma, questo è il quadro che abbiamo di fronte.
Su questo i lavoratori, soprattutto in particolare i riders, così come insomma chi si occupava della riproduzione sociale a tutto tondo, sono stati considerati anche con grande enfasi e con grande retorica lavoratori cosiddetti essenziali, lavoratori e lavoratrici cosiddetti essenziali, ed è questione che attraversa tanti settori. Da questi microfoni abbiamo parlato per esempio della precarietà delle lavoratrici, in particolare delle pulizie negli ospedali durante il periodo del Covid, così delle lavoratrici che lavoravano nelle mense scolastiche, lavoravano perché poi le mense sono state chiuse in quei mesi scorsi e mai si sono riaperte, ed è una questione che rimanda a forse il più grande meccanismo di svuotamento del diritto del lavoro, che è la normativa sugli appalti, ed è attraverso questa strada che poi sono stati portati milioni di lavoratrici e lavoratori al di sotto della soglia di povertà. Compagni e compagne che da questi microfoni abbiamo ascoltato, che poi è la strada che ha scelto buona parte dell'imprenditoria, no? Ci parlavano appunto di una frantumazione del ciclo produttivo con bassa specializzazione, bassissimi salari e diritti praticamente inesistenti.
Sì, ecco, diciamo, poi io in questa ricostruzione ho messo il termine centrale che in qualche modo si connette al discorso che fai ora, cioè noi dobbiamo in qualche modo dare attuazione concreta e effettività all'istituto del reddito di cittadinanza. È essenziale e non è più prorogabile. Un reddito di cittadinanza incondizionato, che sia in grado di dare dignità alle persone per il fatto di esistere, di stare al mondo, per la tutela della propria esistenza, un'esistenza libera e dignitosa, anche perché, come dire, sia negli esempi che abbiamo in qualche modo trattato, sia nei casi appunto di cambi di appalto e quant'altro, noi abbiamo vite lavorative che quantomeno, quando non si trovano in uno stato di disoccupazione strutturale, si trovano all'interno di, come dire, percorsi lavorativi intervallati da non lavoro. Ecco, quindi il reddito di cittadinanza diventa essenziale per consentire la vita degna alle persone. E noi abbiamo visto alcuni abbozzi, alcuni tentativi, un po' da una parte un po' caritatevoli e dall'altra parte invece, come dire, forzate all'interno della soffocante camicia di forza del warfare, per cui la condizionalità era essenziale per costringerti a fare lavoretti degradanti. Ecco, dobbiamo dare aria, vento e ali a questo istituto, perché è irrimandabile anche questa innovazione all'interno del nostro ordinamento.
Invece parliamo di chi un lavoro a tempo indeterminato ce l'ha e che vive appunto in questi mesi di pandemia la condizione del lavoro agile, no? E che spesso è messo, cioè una sovrapposizione tra lavoro agile e smart working, che mi pare di capire siano invece due istituti differenti, è corretto?
Ma no, in realtà un networking ha un'unica radice normativa, che è la normativa sul lavoro agile, diciamo, sono declinazioni. Quello che succede è che ciò che è diverso è la concreta applicazione che se ne sta facendo in questa fase emergenziale. Se vuoi provo a spiegare che cosa intendo.
Sì.
Allora, noi abbiamo visto nel 2018 introdurre nel nostro ordinamento lo smart working, quindi il lavoro agile, il quale sostanzialmente prevede una serie di condizioni che di fatto sotto pandemia non sono concretamente applicate, ma, come dire, rimangono dal mio punto di vista, anche se sembrerà impopolare quello che dico, ma rimane una sorta di bomba inesplosa che va in qualche modo disinnescata, cioè nel senso che con lo smart, con l'introduzione della normativa sul lavoro agile si è data la possibilità al datore di lavoro di poter organizzare il ciclo produttivo, l'attività lavorativa per obiettivi, senza alcun vincolo, facendo un far west, liberalizzando ogni tipo di normativa riguardante la tutela dell'integrità psicofisica, i carichi di lavoro, la tutela dallo stress lavoro correlato. Tutto questo viene messo da parte. L'unica linea che in qualche modo lega sulla norma, sulla carta, per iscritto, dovrebbe legare il datore di lavoro e il lavoratore sono i carichi di lavoro, gli obiettivi. Ovviamente la tendenza non potrà che essere quella di massimizzare il profitto, quindi come dire la produttività, caricando i lavoratori di obiettivi massivi e costringendoli in qualche modo nella come dire teorica libertà di organizzazione tra tempo di vita e tempo di lavoro, costringendoli a sovrapporre queste due dimensioni temporali e quindi a lavorare a ciclo continuo per evadere gli obiettivi che vengono imposti. Questo è lo scenario che si profila dalla lettura della norma. Poi che succede? Che è intervenuta la pandemia e si è utilizzato questo istituto avvicinandolo, soprattutto nella pubblica amministrazione, all'idea di telelavoro, per cui si lavora tendenzialmente a casa, quindi non dove vuoi, e si lavora con il nastro orario, con le ore, con i carichi orari di lavoro che tu avevi in ufficio, svolgendo più o meno le medesime mansioni con le stesse dinamiche organizzative, soltanto che da remoto, da casa. E questo che viene applicato oggi è molto più simile al telelavoro che allo smart working, al lavoro agile di renziana memoria. Però quell'istituto tuttora è vigente, tuttora esiste, tuttora quel campo di far west liberalizzante, liberticida anzi, è ancora vigente. Allora qual è il punto? Il punto secondo me è capire che probabilmente non si tornerà indietro rispetto alle situazioni che abbiamo vissuto che sotto la pandemia, probabilmente non si ritornerà tutti quanti in ufficio, anche perché probabilmente non è neanche desiderabile ritornare all'interno del sistema carcerario dell'azienda con quei nastri orari, con la separazione netta tra il tempo di vita e il tempo di lavoro. E ovviamente imposta eterodiretta e non scelta, questo è il problema grosso. Allora, se è vero che questo non è desiderabile e probabilmente non si tornerà indietro, è opportuno imporre anche qui un'agenda conflittuale con degli istituti che siano in grado di temperare la violenza che si porta dietro il testo normativo sullo smart working. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna in qualche modo consentire innanzitutto al lavoratore di poter scegliere delle zone miste, per cui in una settimana ad esempio metà può essere svolta a casa e metà può essere svolta in ufficio, sempre ovviamente su scelta del lavoratore. In seconda battuta bisogna consentire al lavoratore di ricorrere probabilmente a delle nuove istituzioni di rappresentanza, a delle RSU svincolate dai privilegi che i sindacati confederali hanno in termini di rappresentanza all'interno dei luoghi di lavoro. Bisogna demandare la verifica dei carichi di lavoro con che cosa? Con la compatibilità di evasione all'interno di nastri orari che siano contrattualizzati. Bisogna consentire al lavoratore di riappropriarsi dei diritti alla propria integrità, della tutela della propria integrità psicofisica, quindi chiedere e costringere il datore di lavoro di allestire le condizioni in casa più idonee, fuori casa dove si crede più idonee per tutelare la propria integrità psicofisica, e bisogna soprattutto far sì che i costi sulla tutela del bene della salute non siano scaricati sul lavoratore ma debbano essere considerati come costi ancora a carico dell'impresa che sfrutta il tuo lavoro. E da ultimo, io penso che il lavoro di smart working debba essere pagato di più di quello in ufficio, perché esso è ontologicamente maggiormente produttivo e ontologicamente maggiormente penoso, soprattutto se svolto in casa, nel regime di costrizione come stiamo vivendo oggi, perché ovviamente si stanno sperimentando purtroppo ancora troppo a carico dell'universo femminile, però si stanno sperimentando dei carichi estremamente gravosi per cui nella stessa unità di tempo ci si deve occupare della dimensione familiare, della cura dei figli quando non vanno a scuola, della dimensione lavorativa, dei ritmi che vengono imposti. Insomma, è una situazione abbastanza complicata e potenzialmente esplosiva che va disinnescata con una serie di tutele che non ci sono sulla carta ancora, ma anzi ci sono soltanto delle libertà sperequate a favore del datore di lavoro e che devono essere invece messe a tutela del mondo del lavoro.
Su questo che dicevi te, ci ricordiamo una affermazione poi in realtà insomma non confermata dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, che aveva dichiarato che lo smart working non è come avere l'orario d'ufficio traslato a casa, è lavoro agile, quindi se non è possibile si può chiedere il congedo parentale, cioè ci si può occupare dei figli smart working. Inoltre lei diceva i bonus babysitter non servono, questo è quello che dicevi te, cioè se il lavoro da remoto è destinato di fatto a rimanere uno strumento largamente utilizzato anche poi a prescindere da questa emergenza sanitaria, è opportuno considerare attentamente gli impatti controversi che potrebbe avere su corpi differenti con carichi di lavoro produttivo e riproduttivo differenti, perché viceversa appunto insomma le interazioni di questo con le dinamiche intrafamiliari saranno pesantissime, anche per scongiurare il rischio che in una prospettiva di genere la nuova normalità si tramuti rapidamente invece come è sempre stato, cioè così è, cioè le donne si caricheranno di ulteriore lavoro, lasceranno il proprio lavoro, come già sta avvenendo, 1 milione di posti di lavoro persi sono rappresentati nel 99% da donne, come ci ricorda l'Istat, quindi questo è un altro punto di attenzione. Diciamo così.
Esattamente, sono perfettamente d'accordo con te.
Noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci salutiamo qui, ma insomma magari poi ci parleremo insomma anche in futuro su questi temi.
Sì, sono a disposizione, fa molto piacere.
Va bene così. Grazie tante, grazie Alessandro,
grazie
buona giornata. Ciao,
buona giornata.
Ciao.